treni, tram, di cose pesanti e di ferro che si muovono sui binari. A proposito, prima, no, non è vero. A proposito, ritornando alle questioni degli orari della settimana e queste cose noiose, noi abbiamo detto che trasmetteremo settimana prossima e non tra due, ma non abbiamo mica detto perché.
Eh sì.
Perché entrambi abbiamo lo stesso impegno, anzi, se volete venite pure voi, non è un invito a una festa di matrimonio. Non stiamo andando.
È un po' una festa, sicuramente.
Santa Marinella. Di matrimonio. Sicuramente non di matrimonio.
Casomai potrebbe essere una.
Però è al mare. Questa volta è al mare.
Questa volta è incredibilmente al mare. Sì, è quasi qua vicino, un po' decentrato verso sud.
Sì.
Perché si trova a
Gallico. Sud, che c'è la Latina, Cisterna.
Sì, un po' più a sud.
Ma andiamo a Reggio Calabria, dove esatto. A Reggio Calabria ci sarà l'Hack Meeting, l'incontro dei gruppi, sottoculture, comunque le si voglia chiamare, interessate al mondo dell'hacking, cioè quella cosa che ha a che fare con il trasformare gli oggetti, le tecnologie della vita quotidiana fino a renderli diversi e possibilmente inservibili. Che questo voglia dire smontare macchine da cucito o fabbricarsi dei microfoni, scrivere dei programmi, tutte cose del genere. Se vi piace sporcarvi le mani in maniera più o meno metaforica, direi che l'Hack Meeting può essere un incontro che fa per voi. Quest'anno saremo al CSOA Cartella a Reggio Calabria, o per la precisione a Gallico Marina, che è insomma molto molto vicina a Reggio Calabria, e fateci un pensiero se non ce l'avete già fatto. Così, per chi ci ascolta da Roma, ricordo che Reggio Calabria è vero che è molto a sud, ma in realtà c'è ma con il treno in realtà non è poi così irraggiungibile.
E tornano i treni.
Comunque, che tipo di treno è che ci vanno? Quello è un treno normale,
no,
elettrificato,
troppo, pure troppo ordinario.
È tutto doppio binario, secondo me. No, dopo parleremo di robe molto più eccitanti.
Molto più esotiche, sì. Le date sarà dal 7 al 10.
Di settembre, evidentemente.
Sì, vabbè.
Quindi da giovedì a domenica.
Mm-hmm. Cioè, la domenica, ricordatevi sempre, la domenica, diciamo, c'è poco, però, diciamo, questa volta, a differenza della solita organizzazione degli Hack Meeting, in cui, diciamo, la partenza, diciamo, vera è il venerdì, questa volta si sta facendo in modo che la partenza vera sia il giovedì.
Esatto, è vero che la domenica c'è poco, ma mi sento di dire che forse per in un certo senso c'è anche la cosa forse più incredibile, penso, per molte persone che magari non sono mai state a Hack Meeting o non ci sono state la domenica, cioè il fatto che c'è l'assemblea plenaria e il momento dello smontaggio collettivo. Cioè, penso che sia uno di quei momenti in cui si nota che cosa è Hack Meeting oltre al programma stretto di Hack Meeting. Comunque, vedere un evento grande che va avanti da decine di anni e che si auto-organizza realmente in un momento condiviso e collettivo, non penso che sia una banalità, e anzi è davvero una cosa preziosa e vale la pena di esserci.
Comunque, se volete informazione, puoi declamare il sito che ci hai aperto davanti.
Il sito è it.hackmeeting.org.
Molto facile.
Quindi avanza facile, IT, come, perché è il dominio legato all'Hack Meeting italiano. Di Hack Meeting se ne fanno anche altrove. Tra l'altro, io la prendo adesso, cioè dal mio computer non è così, ma lo sto prendendo su sto computer e mi sembra tutto quanto in Comic Sans. Non so perché, non so se è
un esperimento,
se è opportuno. Devo dire che la mia sorpresa è forte. Non so come altro dirlo. Il Comic Sans, questo font sfottuto, ma che in fondo gli vogliamo troppo bene per liquidarlo. È così anche sul tuo? Non è così anche sul
quindi,
tuo.
Non è così sul mio.
Ho un
quindi,
filtro speciale quindi, da questo computer.
Sì, oppure c'è qualche cosa che dobbiamo rivedere sul sito.
Beh, ci sono vari modi di vederla. Comunque, guarda, anche in Comic Sans è tutto anche un po' simpaticone. Non dà l'idea, no, di un incontro pacioccoso.
Certo.
Non popolato da web designer, che sono gente che poi magari se la tira.
Chiaramente no. Non popolato da web designer.
Ma che poi sì, in realtà, soltanto il sito nostro, che è un po' così, è lasciato al caso. Beh, hai detto web,
sì,
hai detto design web. E abbiamo parlato tutto di un sito che utilizza il meglio delle tecnologie esistenti.
Quindi un sito integrato, vuoi fare integrazione tu?
Integrato? Che è questa storia di... Ah, sì, integro. Integro, non integrato.
Questo è integro, questo è al massimo integro.
Integrato sembra una di quelle parole di no, tipo multimediale, interattivo, che appunto. Mi fa così tanto anni 2000. No, facciamo un piano integrato per la didattica interattiva, queste cose così.
Sì, queste cose che si buttano così.
Sì. Invece, perché non parliamo dell'integrità, questa virtù importante, no? L'importanza di essere integro. Dunque, di cosa vi parleremo? Parleremo di una proposta di standard di cui almeno in certi ambienti si è fatto un gran parlare intorno a luglio, cioè quando è uscita fuori, e poi da lì per un po' insomma in catena fino a poi trovarsi sotto l'ombrellone e le cose sono finite così. E quindi volevamo dare questa notizia perché diciamo per chi l'ha saputa, immagino che si sia chiesto: ma è una cosa seria? C'è di che preoccuparsi? Per chi non l'ha saputa, paradossalmente la notizia è meno interessante. In genere lo è di più, no? Perché se è una sorpresa, allora la notizia è più interessante. Secondo me lo è un po' di meno, perché almeno le mie personali conclusioni sono che in fondo non ne succederà nulla.
Sì.
E però, ciò nonostante, noi comunque adesso vi tedieremo al riguardo, anche se non è successo.
Perché
nulla.
Se non ve ne siete accorti, c'è chi si è fatto prendere dal panico per questa cosa, quindi è giusto che vi godiate un po' di panico.
Esattamente. Allora, io partirei prima ancora che dalla proposta, dal contesto della proposta, e per farlo un modo semplice è leggere nella proposta stessa l'introduzione, perché in genere le proposte, adesso non abbiamo ancora tagliato le proposte di che a chi, però è comunque buon senso, credo, che quando si fanno delle proposte si dice anche qual è l'obiettivo, altrimenti è impossibile valutare
sì, perché
noi, mai serve perché
noi,
fare questo
non
cambio.
Vogliamo sovrainterpretare, diamo a voi, non vi diciamo neanche di che si tratta, vi diciamo l'introduzione, così voi capirete qual era la proposta.
Esatto, bravo, vedo che hai capito. Diciamo l'implementazione viene da sé, date le specifiche,
certo.
Mi sembra evidente. Il problema è quello che i siti, chi gestisce i siti, vuole capire se si può fidare di dei soggetti, degli esseri tecnici, direbbe qualcuno, che vanno a visitare i siti. Non nel senso che vuole capire quali persone sono affidabili e quali no, questo è chiaramente un problema fuori scala, non l'abbiamo mai capito, ma vuole capire quali computer sono mossi da persone e quindi sono affidabili e quali computer sono invece dei puri computer. Ora devo dire che questo concetto molto profondo, io tendo a essere un po' nichilista al riguardo, cioè mi sembra sempre che sia una sciocchezza quando si dice che un bot è un programma che fa quello che farebbe un umano. Io non è che sono d'accordo, cioè a me sembra che quando visito un sito uso sempre una macchina. Io da solo senza una macchina non l'ho mai visitato un sito web, perché non sono capace di fare impulsi elettrici come fanno alcune carpe e in questo modo poter parlare i protocolli di internet. Vai.
Dico, vedi che ti sottovaluti.
Esatto.
Che non hai mai provato.
Cioè, ho provato ma non mi impegno.
Infatti.
Chi ti dice che io non ci abbia provato? Però fatto sta che il problema sembra molto pregnante. Il problema acquista un po' più di significato se pensiamo a una cosa di cui si è parlato, cioè i bot di Twitter. I bot di Twitter esistono. Come dire, il problema della generazione di un finto consenso esiste quantomeno da quando è stata inventata la compra e vendita di voti, che è molto molto tempo fa.
Sì.
Cioè è chiaro che tu puoi convincere qualcuno a dire quello che dici tu dandogli qualche cosa in cambio.
Sì, diciamo quindi, che c'ha qualche migliaio di anni questa pratica.
Sì, 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 qualche migliaio sicuramente. Quindi diciamo che se tu, per esempio, sei un politico che vuole fare una scatola al successo e gli fa comodo millantare delle masse, allora se si fanno organizzando le manifestazioni, tu basta che paghi il pranzo a tutti quanti quelli che vengono in manifestazione. E se si va su internet, ma la stessa cosa, tutte quante le persone che dicono delle cose a te favorevoli, tu gli dai dei soldi. Ma anche facendo così non ci fai abbastanza, e quindi ti conviene dare un bel po' più di soldi a 10 persone che però fanno in modo di fare traffico su internet come se foste 100.000 e fare, no, quelle cose di cui abbiamo parlato e avete sentito parlare sicuramente tante volte, la bestia di Salvini, i sistemi in generale di bot su Twitter che creano artificialmente il consenso.
Tutti i sistemi che diciamo producevano fake news in ogni fase in cui veniva fuori un'ondata di qualche argomento diciamo divisivo, diciamo questi qua sono, la maggior parte sono servizi a pagamento che utilizzano bot per fare questa cosa. Ora i bot diciamo hanno degli usi, ma una cosa che è certa è che anche le compagnie che fanno ampio uso di sistemi automatizzati, in realtà i bot non li vorrebbero. Per esempio, chi le guadagna con la pubblicità? Google, Facebook, eccetera, i soliti, che ovviamente fanno un largo uso di bot nei loro sistemi. Certo. In realtà il loro sogno è che dall'altra parte bot non ce ne fossero.
Ah, sì.
Perché, certo, perché in questa maniera tutto il dato che estraggo è un dato vero, non è un dato...
Perché? Perché immagina di essere un sito che guadagna dalla pubblicità. Beh, allora se voi poteste simulare di avere più traffico, allora poi potete presentare una bolletta più alta, no? All'inserzionista pubblicitario. E come dire, guarda, tu mi devi non 3 euro perché hanno visitato il sito 100 persone, ma tu mi devi 3.000 euro perché hanno visitato 100.000 persone. E allora voi capite che bisogna distinguere le visite vere da quelle false. Tu dici, certo, tu hai avuto un sacco di traffico, no? Abbiamo guardato quanto traffico fa il tuo sito web e ne fa tanto, ma quel traffico non è traffico umano, quindi non te lo paghiamo. E quindi si vuole distinguere il traffico vero da quello falso. È un po' in fondo anche quello che succede con i CAPTCHA, che sono in realtà una cosa un po' diversa, sono molto simili come argomento, però no, il CAPTCHA vuol dire letteralmente è un computer program, è un programma informatico che cerca di distinguere gli umani dalle macchine. Quindi il concetto è un po' lo stesso ed è un problema molto grande nell'informatica del momento e soprattutto nell'internet del momento. Fanno anche qualche altro caso. Un altro caso di cui parlano è: io sto parlando con una persona online, ad esempio, no, su un social network magari, e voglio capire se quella lì è davvero una persona o invece è un programma automatico. Ricordiamoci, non stiamo distinguendo la reputazione delle persone, ma stiamo distinguendo soltanto gli umani dalle macchine. E allora il punto è: perché questo problema è difficile? Il problema è difficile perché essenzialmente tu basta, come dire, no, cioè la battuta dice su internet nessuno sa che sei un cane, ma su internet nemmeno nessuno sa che sei una macchina, perché tutto ciò che importa è che tu mandi gli stessi dati che un umano che trasmette, quelle che usa effettivamente un sito, manderebbe, e questo è tutto ciò che ti serve di fare. E siccome la tecnologia è fatta in questa maniera, sostanzialmente è molto facile fare queste cose false. Al riguardo, e questo mi sembra davvero l'argomento interessante, non c'è solamente la proposta di cui parleremo oggi, ma va detto che ce ne sono tante, tante. C'è quella del privacy pass, i privacy access token, ci sono tanto l'uso dei DRM che riguardano, insomma, diciamo, soprattutto sulla riproduzione materiale protetto da copyright. Ci sono un sacco di tecnologie che non sono uguali, ma che girano sempre intorno a questo fatto del ma io mi posso fidare? Non soltanto che dall'altro lato ci sia un umano, ma anche poi dipende lì dalle sfumature. Mi posso fidare che questo umano non stia utilizzando del software strano? Mm-hmm. Che ne so, tipo un ad blocker? Perché io faccio un sito che si regge con la pubblicità, tu mi arrivi con quello che blocca le pubblicità e ora io non guadagno più niente. E io voglio che tu non lo possa fare. Ma come si fa a fare un sistema che ti impedisce di fare quello che vuoi con il dato ricevuto? Cioè, questo sì. Qui è l'idea di dire, no, come dire, io voglio che se io ti do un libro, tu ti compri il libro e dopo non ci devi poter strappare la prefazione. Cioè, supponiamo che c'è della gente che strappa le pagine della prefazione e tu glielo vuoi impedire. E come si fa? Se tu una volta ormai che il libro che te l'ho dato, è chiaro che io no, le posso dire, ah, mo le faccio di ferro le pagine. Sì, vabbè, ma tu la trovi, no? Una tronchese, e sì, tagli pure il ferro. Cioè, stai sì, a sì, casa tua, fai come ti pare. Quello di cui a volte non ci rendiamo conto è che il browser è comunque, nonostante la fortissima accentramento e aziendalizzazione, è comunque casa dell'utente.
Sì, il browser, la pagina web che visitate, dove voi non la visitate in remoto, visitate una copia che avete scaricato, di conseguenza in teoria con quella cosa ci potete fare quello che volete.
E questo è il problema per qualcuno.
Ovviamente, per chi ve la fornisce questo è un problema. Problemi per svariate ragioni che vanno dalla realisticità delle loro ricerche di mercato, appunto alla volontà di non bloccare anche a cose molto più sceme. Se voi guardate appunto nell'introduzione di questa proposta, c'è per esempio il fatto che gli utenti che giocano ai giochi online vogliono essere sicuri, pongono questa cosa, vogliono essere sicuri che gli altri utenti che giocano non utilizzino del software che altera le regole del gioco.
Che è un problema, non tanto, non se stare pensando agli scacchi, state pensando male.
No,
dovreste pensare tipo a un gioco tipo uno sparatutto.
Sì, uno sparatutto.
No, quindi il punto è tipo che, no, perché tu giochi agli scacchi, è chiaro che puoi mettere a fianco al tuo computer, ce ne metti un altro su cui hai, no, un computer con l'intelligenza bla bla bla, e quello gioca fortissimo e puoi copiare le mosse, ovviamente.
No, ma
invece stiamo parlando tipo, no, dei giochi in cui magari la velocità è chiave, quindi tu puoi, no, mentre normalmente avresti i riflessi tuoi normali, chiaramente potresti, no, di principio fare un programma che sa giocare ad un gioco meglio di come ci sai giocare tu con il joystick, il mouse e la tastiera. E quindi a questo punto vai, vinci sempre tu
e gli altri potrebbero avere questo problema. Questo è un problema, diciamo, per quanto mi riguarda abbastanza secondario, ma che loro pongono pure come un problema che esiste.
Beh, certo, nel senso, nel mondo dei giochi francamente non ne so niente, ma immagino che sia un problema reale. Ci chiamano su questo, che fai? Rispondi tu? Rispondo io? Ti giuro che ci chiamano.
Rispondi tu, chiama.
Ma rispondi, allora vai tu.
Comunque, dicevamo, quindi la proposta era solo uno squilletto?
Magari era uno squilletto, magari l'abbiamo persa. Nel secondo caso, richiamate, saremo più rapidi questa volta, ma altrimenti grazie per lo squilletto.
Comunque, queste sono tutte queste cose sono cose che vengono poste dal proponente, che è Google nella fattispecie, per rendere valida l'idea di che bisogna trovare una soluzione a questo problema, cioè dove bisogna fare in modo che sia in qualche modo ci sia una relazione, come dire, una relazione di trust in cui si riesca a riconoscere chi è dove sta l'umano, cioè dove sta il fidato che in questo caso rappresenta l'umano.
Notare che in questo caso un fidato non è semplicemente un umano, che è quello per esempio che fanno i captcha, ma è un umano che sta facendo girare del software giusto.
È un umano che sta facendo girare il software come dicono loro, questa è la questione.
Come dicono loro, esatto. Perché supponiamo, no, che che stiamo parlando di quello nel caso dei giochi.
Sì.
E cosa mi impedisce, per esempio, no, di aggiungere un'estensione al mio browser, che è quella, no, che poi implementa, no, questa maggiore velocità, no, gioca meglio.
Semplicemente mi dà dei bonus in più che non sono previsti, diciamo.
Sì, no, magari mette delle informazioni a schermo che altrimenti, no, sì, magari. Anton Cantor, no, mi migliora il contrasto luminoso in modo che delle cose che altrimenti si vedono poco ora le riconosco meglio, no? E quindi capisco dove devo andare nel gioco, no? Una roba del genere.
Sì.
E io posso sempre comunque farlo, no? Ma qui si sta dicendo non soltanto che giocare devi essere davvero tu, ma che devi essere tu con un browser buono, sì, attestato.
Sì, con un browser che non ti consenta di fare i trucchetti, questo è.
Esatto. Quindi qual è la proposta, detta in soldoni? È l'idea che un browser può contattare un servizio terzo che gli fornisce un'attestazione di breve durata che gli dice sì, in effetti, la persona che ha in mano questa attestazione, io certifico che è un utente legittimo con un browser legittimo. In questo modo tu con questa attestazione puoi andare dai siti che te lo chiedono e dire, no, supponiamo che tu stai dicendo voglio giocare a questo gioco e quello ti fa...
Allora
ce l'hai il certificato? Sì, ce l'ho. ed è quando è stato emanato 3 minuti fa, va bene. Se invece di quando è stato emanato ieri, vattene a prendere uno nuovo, torni, vai con un certificato nuovo e lo fai. Questo qui chiaramente fatto in automatico, il che studierebbe l'idea, notare, questo naturalmente è un meccanismo che dipende da due cose: dal fatto che i siti web decidono di utilizzarlo, perché niente proibisce ad un singolo browser di iniziare già a fare questa cosa. E a quel punto, certo, i siti possono già fare quello che sta facendo, cioè non c'è bisogno di trovare un grande consenso, però risulterà che tutti quanti i browser meno uno non passano il test.
Sì, e questo di solito non è una buona notizia per il meno uno.
In realtà per sì, esatto, però vabbè,
no, dipende. Dal nostro punto di vista ovviamente no, è una buona notizia per gli altri, ma dal punto di vista dell'azienda e generalmente di chi produce il famoso browser autarchico, diciamo, e non è una buona notizia, perché questo, diciamo, anche se in questo momento è volontario, se poi a un certo punto sarà implementato da tutti e quello resterà l'unico a non implementarlo, è ovvio che il mondo si evolverà in quella direzione e diciamo, quel browser perderà delle funzionalità.
È un browser che non potrà visitare una frazione di siti che attualmente è impossibile predire, ma che potrebbe anche essere molto alta, perché andiamo a mettere i nomi, tu l'hai già fatto prima giustamente, qui il proponente è Google, sì. Il browser che andrebbe a implementare queste cose è Chrome, o più probabilmente addirittura Chromium, non è chiaro, in realtà non sono la stessa cosa, Chromium è la parte open source di Chrome, perché Google Chrome non è software libero,
sì.
Lo diciamo per
Chromium è la parte open source, però ricordiamoci anche che non è solo la parte open source di Chrome, è anche il motore su cui gira Edge
e su cui gira anche Opera?
Non mi ricordo.
Vabbè, ma soprattutto Edge, sì, che copre il 10% del mercato desktop. Uh-huh. Quindi è vero che attualmente si parla del fatto che a implementarlo sarebbe un solo browser, perché per esempio Mozilla si è espressa contro, e così anche un'altra serie di browser francamente ancora molto minori, tipo Brave e forse tipo Vivaldi, non mi ricordo più. Però Google Google più Edge fanno quasi l'80% del mercato desktop.
Anche Opera.
Anche Opera, infatti. Opera fa tipo l'1-2%, quindi non ha una grande fetta di mercato. Sul mondo mobile, Chrome ha una fetta leggermente più piccola, perché è maggiore la percentuale di utenti Apple. Chiaramente queste percentuali possono variare molto in base al contesto. Però prendetele così, come un'indicazione spannometrica, Apple c'ha il 25% dei browser su mobile.
Però per intendersi, oltre a questi qua, parlando di browser su smartphone, anche il browser di default Samsung è basato su Chromium.
Sì, 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 è vero. Infatti, è vero, anche se molti non usano Chrome, usano comunque un sistema basato su Chromium.
Sì.
Quindi è vero che, come dire, qui c'è un soggetto molto grande che può proporre una tecnologia che è in grado, ed è da se sta su entrambi i lati, è interessato come, diciamo, ditta che fa siti web, sostanzialmente, diciamo, no? Caso quel lato lì, ma è in grado di rendere questa cosa molto più praticabile, perché è anche l'implementatore.
Sì, perché è l'implementatore, perché anche il produttore di una delle implementazioni principali fornisce materiale per molte altre.
Sì, 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 sicuramente. Questo, diciamo, che cosa vuol dire? E questo, diciamo, gettava una pessima aura sulle cose, nel senso che quando Google spinge una tecnologia, poi spesso quella tecnologia va,
diciamo, succedono due cose: o fallisce miseramente perché è
un attimo, sì.
oppure diventa dominante.
Sì, se diciamo che se il progetto sopravvive per più di 2 anni, quella tecnologia vuol dire che faranno di tutto per farla diventare dominante. E questo creava molta preoccupazione, perché questo vorrebbe dire essenzialmente che si perdeva quell'idea per cui sono sostanzialmente attori validi del sistema del web tutte le persone che implementano le specifiche giuste. Cioè, attualmente l'idea è questa, un'idea, come dire, è un po' un mito tecnologico, però sicuramente è, fatto sta che la situazione è questa attualmente, ma in realtà già con parecchie eccezioni, ma più o meno chiunque implementi le tecnologie basate su standard documentati e aperti allora ha fatto un browser che funziona. Cioè, se voi vi leggete un mare di manuali, perdete un sacco di tempo e vi implementate un browser nuovo da zero, quel browser funziona. Con questa logica bisogna invece chiedere il permesso a qualcuno, dire: ma il mio browser è valido? Il che vorrebbe anche dire che l'attestatore può anche dire che, siccome un browser è della concorrenza, io mica dico che non è valido, cioè, penso, in teoria dovrei attenermi a dei criteri tecnici, no? Tipo ma questo browser presta troppo il fianco a degli utilizzi scorretti. Ma io posso anche decidere chiaramente di non darti le attestazioni per motivi puramente diciamo competitivi.
Ovviamente nessuno te lo dichiarerà apertamente, però la possibilità esiste.
Certo, e va anche detto che storicamente non è su questo piano che se l'è giocata Google. Le sue pratiche anche di abuso della sua posizione non si basavano sul silurare gli altri, no, da contesti in cui avrebbe potuto.
No, Google da questo punto di vista è sempre stata, cioè, ha preferito altre strategie per dire, per abbattere la concorrenza.
Se non ricordo male, correggimi se sbaglio, l'ho sognato che se cerchi su Bing Chrome quello ti dice: ma l'hai provato Edge?
Sì, una cosa del genere.
C'era una cosa del genere, mentre Google non mi sembra proprio che faccia, non fa che se tu cerchi Firefox ti dice: ma sei sicuro? Ma guarda che stai bene dove stai. Magari mi sbaglio, ma insomma, diciamo che comunque non hanno buttato su queste pratiche, però chiaramente il sospetto viene. E che cosa dire sul presente e sul futuro? Sono arrivate parecchie posizioni contrarie su questa proposta, non solamente da soggetti rispettabili ma francamente prevedibili, ma anche un po' meno prevedibile da Mozilla. Dico che è un po' meno prevedibile perché è vero che Mozilla è una fondazione non profit con degli interessi molto più puliti, però sulla questione del DRM, sul copyright, Mozilla ha ceduto, mettiamolo in questa maniera, ha adottato quel sistema, che è un sistema comunque molto problematico, di cui abbiamo parlato altre volte, non riparleremo adesso. E quindi quel sistema non è manco troppo diverso da quello di cui stiamo parlando adesso, però va detto che era limitato a dei casi d'uso specifici, mentre invece su questa proposta si è dichiarata molto contraria, dicendo: Mozilla si oppone a questa proposta perché contraddice il principio, i nostri principi e visioni per il web, cioè che ogni browser, serve o editore che implementa gli standard comuni è automaticamente parte del web. I meccanismi che provano a restringere queste scelte sono dannosi all'apertura e all'ecosistema sistema web e non sono buoni per gli utenti. Un altro soggetto che si è espresso, non tanto prendendo le distanze, ma un po' sì, è il V3C, cioè il Web Consortium, che è formalmente l'ente che fa gli standard, un ente che conta sempre di meno perché ha dato sempre di più a dei a delle riunioni tra aziende, no? Con tanto quel processo dei living standard, del working group WOT, se non sbaglio si chiama. Da lì in poi c'è stata una serie di passaggi che hanno reso il V3C da una parte meno ingessato e burocratico, che era la
scusa,
che era vero, e dall'altra parte però è completamente in mano alle grandi aziende del settore. E a riguardo, l'11 agosto il V3C ha detto questo, hanno detto: noi non stiamo lavorando su questa proposta nel V3C, non è mai stata inviata al V3C per una nostra revisione. C'era, mi sa, anche qualcos'altro che aveva detto, ma comunque era su questa linea qui, cioè ha detto tipo: ma guardate che però da noi non c'è nessuna proposta a riguardo. Chi ha scritto questa cosa in effetti non l'ha scritta al V3C. Certo, è vero che è Google, quindi in fondo le cose le può scrivere pure sulla sabbia e tanto ne parliamo tutti lo stesso, quindi può anche sembrare che il V3C stia un po' facendo lo gnorri, però comunque questo qualche cosa ci fa capire. Quindi potrebbe anche essere che di questa storia poi forse non ne sapremo più niente ed è finita così. Ha finito così anche questa sezione a riguardo della puntata di oggi. Io andrei ad uno stacco musicale.
Non abbiamo detto però come si chiama questa proposta.
Ah sì, bravo.
Che è la Web Environment Integrity, questo è il nome proposto.
Sì, quindi quella che certifica l'integrità dell'ambiente.
Comunque quindi possiamo passare, dicevi, a uno stacco musicale.
Questa è All Winner.
Insurance paper. You gotta have insurance paper. We got our insurance papers, then we all went to the fire to see who the lucky one was. And one of the firemen pushed Levi away. Levi said, don't get so fresh. If it wasn't for us, you wouldn't be working. I said, Levi, do you know your...
Questo è All Wilner.
Insurance papers. We got our insurance papers. We got our insurance papers. Then we all went to the fire to see who the lucky one was. And one of the firemen pushed Levi away. Levi said, don't get so fresh. If it wasn't for us, you wouldn't be working. I said, Levi, do you know your...